3. Il formato dell'arte.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Elena Del Drago, bentornati all'ascolto di A3 per una nuova tappa alla ricerca delle mostre più interessanti dell'estate italiana e internazionale. Siamo arrivati a Trento, al Castello del Buon Consiglio, dove c'è un'occasione straordinaria, quella di conoscere o riconoscere, ripensare a uno dei grandi del Rinascimento, uno dei grandi più originali del Rinascimento, come Dosso Dossi, nelle sale, proprio nelle sale che lui dipinse tra il 1531 e il 1532 insieme a suo fratello Battista. Dunque una mostra abbastanza imperdibile, Rinascimenti eccentrici al Castello del Buon Consiglio. È possibile visitarla fino al 2 novembre. Era un uomo eccentrico, capace di unire suggestioni che arrivavano da aree geografiche anche molto differenti. Di lui non si sa poi molto, ma tutto ciò che invece conosciamo ce lo facciamo raccontare subito da Lia Camerlengo, che è conservatrice al Castello del Buon Consiglio, che saluta, e soprattutto le chiedo di raccontarci proprio chi era Dosso Dossi.
Domanda non facilissima, o meglio non di risposta facile in pochi minuti. Dosso Dossi era un personaggio straordinario, ma soprattutto uno straordinario pittore, come ci raccontano i suoi biografi. Era un pittore che appartiene a quella generazione cruciale che nasce alla fine del 400 e opera nella prima metà del 500, e che quindi affianca e conosce spesso personalmente Michelangelo e Raffaello, Giorgione e Tiziano, ma vede anche le prime grandi collezioni di antichità e frequenta e lavora per corti tra le più raffinate di tutta la storia culturale italiana, come Mantova, Ferrara, Urbino,
e Trento.
Ma vede anche e Trento, corte a sua volta, sebbene non propriamente italiana in quel momento, dal momento che, pur italiana dal punto di vista geografico, apparteneva politicamente all'impero, quindi territorio di confine, come è stato più volte riscontrato, confine culturale e confine geografico tra il mondo italiano e il mondo tedesco.
Ecco, Lia Camerlengo, questo sincretismo culturale trentino era un luogo particolarmente adatto proprio alla personalità di Dosso Dossi, che, come dicevamo, è stato un artista capace di unire la romanità più scultorea invece le suggestioni veneziane, al quale più insomma in genere viene legata, Camerlengo.
Certamente la presenza di Dosso a Trento manifesta una singolare opportunità, per così dire. Viene chiamato dal principe vescovo Bernardo Kles per consiglio probabilmente dei Gonzaga di Mantova, e viene chiesto in prestito alla duca di Ferrara Alfonso, ma trova proprio nell'ambiente trentino forse un luogo singolare nel quale manifestare la propria arte, che si differenzia nel panorama italiano per una cifra di assoluta autonomia e nello stesso tempo di magmatico coagularsi di mille influenze diverse. Un pittore che non si fa certo travolgere dal genio spesso oppressivo di Michelangelo e di Raffaello, ai quali guarda con grandissima attenzione, ma che riesce a tradurre la lezione dei più grandi maestri, a cui si aggiunge naturalmente la sua prima formazione veneta nel nome di Giorgione e poi di Tiziano, e unisce queste suggestioni in una straordinaria attenzione anche proprio all'arte del nord, che arrivava in quel momento in Italia sia attraverso la circolazione delle stampe che attraverso i numerosi viaggi di artisti nordici, a cominciare da Dürer, che come sappiamo arriva in Italia per ben due volte in viaggi che sono sono alla fine del 400 il primo e all'inizio del 500 l'altro. Ecco, quindi qui a Trento, forse per anche una straordinaria occasione del destino, Dosso può manifestare tutto questo in una singolare contesto.
È un contesto davvero adatto a questa sua capacità di esprimere ispirazioni pittoriche completamente differenti e poi di tradurle in un linguaggio così suo, originale, inaspettato, Camerlengo.
Sì, certamente, un linguaggio nel quale il mistero delle favole antiche o dei racconti sacri si dipana con una singolare, intensa e piacevolissima cromia che distingue proprio la pittura di Dosso, che è ambientata spesso nei meravigliosi paesaggi che all'epoca costituivano forse il motivo principale della sua fama, che gli viene riconosciuta persino da Vasari, che non certo lo ama proprio per la sua particolarità e stramberia rispetto ai canoni che Vasari sostiene.
Toscani, certo. A Trento arriva, segnalato dalla corte degli Est a Ferrara, e può discutere insieme al principe i soggetti proprio da dipingere in questi affreschi che appunto completano questa grande mostra che è possibile visitare fino a novembre.
Il Magno Palazzo, che era la nuova residenza del principe vescovo di Trento, era appena stato concluso quando Dosso viene individuato sul mercato internazionale e quindi chiamato a Trento. La fabbrica era iniziata all'inizio del 1528 e alla fine del 1530 può dirsi conclusa. È allora che inizia il grande cantiere decorativo a cui il principe vescovo avrebbe affidato il messaggio finale con cui la grande impresa di questo maestoso edificio che si affiancava all'antico Castelvecchio avrebbe concluso la sua immagine e il suo messaggio nei confronti del mondo, in un momento particolarissimo in cui fra l'altro il principe vescovo andava con abile politica predisponendo le basi per convocare a Trento il concilio della Controriforma. Si tratta quindi, quello affidato addosso, di un compito di grandissima delicatezza e importanza, e la definizione di questo programma avviene in un modo singolare in un dibattito spesso a distanza fra pittore e committente che, impegnatissimo nei ruoli politici dell'impero, si trova spesso all'estero e colloquia quindi sia con l'artista che con i sovrastanti alla fabbrica attraverso un fitto carteggio di lettere che per nostra fortuna si è conservato negli archivi trentini.
E questo è molto interessante perché insomma consente di vedere la genesi di tutti gli affreschi trentini che forse, come accade altrove molto spesso, sono davvero un manifesto delle idee politiche del committente.
Certamente si può, sia attraverso questo fitocarteggio che attraverso un altro documento molto importante e affascinante, che è un poemetto che si intitola Il Magno Palazzo del Cardinale di Trento, che viene scritto dal medico personale del principe vescovo Andrea Mattioli proprio in contemporanea alla realizzazione della decorazione del palazzo.
Dal punto di vista pittorico-artistico, in che fase è Dosso Dossi quando dipinge gli affreschi a Trento?
Dosso arriva a Trento nella primavera del 1531 per un primo sopralluogo e si trova quindi nella sua pienissima maturità, nel fulgore della sua carriera artistica, e quindi gli ingredienti fondamentali
ci sono tutti.
Linguaggio ci sono tutti e vengono tutti manifestati ed espressi nel ciclo di ben 19 ambienti, perché tanti furono, sebbene in pochi mesi di presenza trentina, quelli decorati da Dosso Dossi, da suo fratello Battista e dal piccolo gruppo di artisti e collaboratori che portò con sé per portare a termine un'impresa di tale dimensione.
Ecco, questa è la base straordinaria di affreschi attorno alla quale si snoda poi questa mostra dedicata a Dosso Dossi, una mostra al Trento che è possibile visitare fino al 2 novembre. Grazie molto a Lieka Merlengo per essere stata con noi.
Grazie a tutti voi, un saluto.
Introdotti già all'interno degli ambienti del Castello del Buon Consiglio di Trento, continuiamo a raccontare Dosso Dossi, questa grande mostra che è possibile visitare fino al 2 novembre. Lo facciamo insieme a Vincenzo Farinella, che saluto, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Che è professore ordinario di storia dell'arte moderna all'Università di Pisa e uno dei maggiori conoscitori di Dosso Dossi. C'è già la parola eccentrico nel Rinascimenti eccentrici, appunto, nel titolo di questa mostra. Era davvero un eccentrico Dosso Dossi, capace di fare proprie le suggestioni più differenti e di renderle un linguaggio originale, Farinella?
Beh, sicuramente Dosso è un artista profondamente eccentrico. Quando usiamo questo termine vogliamo caratterizzare quella serie di artisti italiani del primo Cinquecento che, diciamo, non si allineano al classicismo dominante, quello raffaellesco e per certi versi anche michelangiolesco di quegli anni, e propongono delle soluzioni, diciamo, molto personali, molto originali, anche eterodosse, sia dal punto di vista iconografico sia dal punto di vista stilistico, andando a cercare ispirazione anche in artisti nordici, tedeschi come Dürer, come Altdorfer, che in qualche modo proponevano ideali artistici molto diversi da quelli italiani. Quindi diciamo un'eccentricità profonda di questo artista.
Ma era suggerita da un aspetto biografico, da un'indole altrettanto eccentrica, oppure invece era una necessità soprattutto artistica dettata proprio dalla, ecco, dal doversi creare un posto in un panorama molto ricco di artisti in quel momento, Farinella?
Sì. Non è una domanda facile a cui rispondere, nel senso che non abbiamo purtroppo Dosso, come ad esempio, non so, per artisti successivi, pensiamo a Caravaggio, notizie biografiche così ricche da poter dare una risposta certa. E io credo però che si possa, come dire, almeno tentare una risposta. Le opere di Dosso rivelano sicuramente un'indole eccentrica, un'indole molto, diciamo, sperimentale, perennemente alla ricerca di soluzioni nuove, originali, e in questo lui ha avuto la fortuna di trovare un appoggio fondamentale in questo grandissimo committente che fu il duca di Ferrara, Alfonso I d'Este, su cui abbiamo invece moltissime informazioni sulla sua vita, ovviamente, essendo un duca abbiamo una messa di informazioni enormemente superiore, che ci parlano di un personaggio davvero eccentrico. Pensi solo che Alfonso d'Este, pur essendo un duca e uno dei personaggi più in vista della storia italiana ed europea di quegli anni, era un uomo che non disdegnava le arti meccaniche, non solo fondeva i cannoni con le proprie mani nelle fucine di corte, ma pare anche che si dilettasse di pittura, quindi aveva veramente una propensione per le arti molto molto forte. Quindi questo legame fra l'artista e il committente fu fondamentale per scatenare, diciamo, questa indole così anticanonica di Dosso.
Poi Dosso Dossi, segnalato probabilmente da Alfonso d'Este, arriva a Trento e dipinge quei meravigliosi affreschi di cui ci ha appena raccontati Lieka Merlengo. La mostra invece cosa aggiunge a questo corpus di lavori affrescati?
Dosso arriva a Trento, sì, certamente con il permesso di Alfonso d'Este, ma fortemente voluto dal cardinale Bernardo Kless, che era il principe vescovo e poi cardinale appunto di Trento, che realizza appunto nel palazzo, insieme a Romanino, a Fogolino, questi meravigliosi affreschi che per fortuna sono in gran parte conservati e si possono vedere. Beh, la mostra è nata proprio da questo spunto, cioè l'idea di utilizzare queste sale affrescate da Dosso per mettere a confronto gli affreschi realizzati da Dosso e dal fratello minore Battista tra il 31 e il 32 con tutta una serie di opere di questi due artisti che potessero dialogare utilmente appunto a confronto diretto proprio con questi bellissimi affreschi.
Quali opere avete selezionato per creare proprio un dialogo con gli affreschi, Farinella?
Abbiamo selezionato ovviamente in primo luogo una serie di opere degli anni che immediatamente precedono o seguono il soggiorno trentino, cioè gli anni 20 e gli anni 30 del Cinquecento, sia di Dosso sia di Battista ovviamente, perché proprio a Trento Battista, che era questo fratello minore, collaboratore strettissimo di Dosso, per la prima volta ha una sua autonomia e un suo spicco come artista anche in qualche modo autonomo, quando Dosso poi parte e torna a Ferrara. Però abbiamo sfruttato l'occasione anche per raccontare, come andava fatto ovviamente, per un grande pubblico, l'intero percorso biografico ed artistico di questi due personaggi, di Dosso in particolare, quindi partendo dalle opere della giovinezza, del secondo decennio del Cinquecento, per arrivare fino poi agli anni, primi anni 40, quando poi Dosso scompare e Battista prende il suo posto. Quindi c'è, come dire, anche un po' un'ambizione, diciamo, monografica in questa mostra, anche se ovviamente il vero punto centrale della mostra è il confronto fra opere che dialogano, tra quelle esposte nella parte bassa delle pareti, dove oggi appunto non ci sono più gli arazzi o le decorazioni che c'erano ai tempi del cardinale, e gli affreschi che decorano le volte e i soffitti appunto di questo palazzo.
Vincenzo Farinella, la cosa interessante è anche vedere come è cambiato lo stile di Dosso Dossi negli anni. Era un pittore abbastanza istintivo, capace di cambiare idea, insomma, e farlo sentire anche sulla tela questo desiderio di cambiamento.
Beh, certo, Dosso è uno degli artisti, diciamo, che si trasformano maggiormente dell'arte del primo Cinquecento italiano, al punto che in certi casi può essere anche difficile riconoscere la sua mano in opere distanti non moltissimi anni. Questo per due ragioni: sia perché appunto, come abbiamo già detto, l'artista era un artista fortemente sperimentale e continuamente alla ricerca di novità e di elementi di originalità che potessero anche colpire la corte e i suoi committenti, e dall'altro proprio perché vivendo all'interno di una corte come quella di Ferrara era sottoposto continuamente a stimoli visivi fortissimi. Pensi solo a questa cosa che può essere significativa: Dosso era molto amico di Tiziano.
Sì.
I due fanno viaggi insieme nel 19, c'è un documento interessantissimo che ricorda che Dosso e Tiziano fanno un viaggio artistico praticamente insieme, vanno a Mantova a vedere le collezioni d'arte di Isabella d'Este, per vedere soprattutto le opere di Mantegna. Oppure basti ricordare che il fratello minore Battista nel 1520 è documentato nella bottega di Raffaello a Roma.
E anche quello è un passaggio importante.
E da Ferrara passavano tutti, passava Michelangelo,
certo,
passava appunto Tiziano continuamente, passava Fra Bartolomeo, passava il Sodoma, passavano grandi scultori. Quindi, come dire, questi stimoli continui. C'erano anche opere nordiche, ad esempio ci sono delle opere di Dosso che sono in dialogo con Bosch, con il grande pittore olandese, così diverso dall'arte italiana.
Ecco, in questa mostra, che appunto è una monografica che consente di guardare alle diverse fasi, diversi cambiamenti, Vincenzo Farinella, lei è uno dei maggiori esperti in effetti dell'opera di Dosso Dossi. Qual è secondo lei la fase in cui davvero si esprime al meglio?
Io credo che i primi anni 20, cioè il momento in cui lui raggiunge la massima maturità, in cui il confronto con Raffaello e Michelangelo è condotto ancora su un piano di assoluta parità, senza nessuna sudditanza, e lo dimostra davvero un artista grandissimo. Le ricordo solo due o tre opere che sono in mostra di questa fase. L'astronomo, o per meglio dire il sapiente dell'antichità, che fa parte di un ciclo di sapienti, probabilmente per una biblioteca estense, che è un dipinto in cui si capisce come Dosso guardi a Michelangelo veramente con una sorprendente originalità, cioè quasi ribaltandolo nel suo opposto, trasformando i nudi di Michelangelo in dei nudi quasi prosaici, oppure un'altra opera, forse l'opera più famosa di Dosso, Il giove pittore di farfalle, che viene da Cracovia, dove dipingere forse l'omaggio più convinto e poetico del primo Cinquecento, che un artista ha rivolto proprio all'arte della pittura, in quel caso è Giove in persona che sta dipingendo un quadro, quindi una cosa che non si era mai vista in precedenza nella pittura
italiana.
E poi anche l'Apollo della Galleria Borghese, che siamo sempre in questi anni, i primi anni 20 del Cinquecento, che abbiamo scelto anche per la copertina del catalogo e per i manifesti della mostra, che è un dipinto che per certi versi in qualche modo anticipa ciò che verrà nell'arte italiana a fine Cinquecento, addirittura agli inizi del Seicento.
Insomma, è un artista forse non conosciuto come gli altri grandi del Cinquecento. Insomma, questa qui di Trento è davvero una buona occasione per scoprirlo o riscoprirlo. Noi ringraziamo moltissimo Vincenzo Farinella per essere stato con noi.
Grazie a lei.
E concludiamo il nostro racconto su Dosso Dossi con Antonio Natali. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Antonio Natali dirige gli Uffizi, la Galleria degli Uffizi, il museo più visitato del mondo, questo è quanto si scrive, e quindi perché sia un museo anche diffuso, anche capace di veicolare un'immagine differente di museo, ha pensato ad un programma, una strategia precisa di cui fa parte anche Dosso Dossi. Ci racconti tutto.
Sì, l'idea è questa. Già da 6 anni, era l'ottobre del 2008 che fu fatta la prima mostra, già da 6 anni intento di portare fuori degli Uffizi le opere degli Uffizi, nel senso che si tratta soprattutto quasi sempre di opere dai depositi che hanno un legame con la terra in cui si va ed hanno lo scopo di farci conoscere queste opere che molto spesso vengono appunto dalle stanze della riserva e dar l'idea, finalmente dare l'idea, non di ragionarne soltanto, di quello che è un museo diffuso. Parlare di museo diffuso è molto facile, difficile è sperimentarlo e farlo praticare. Allora, portando queste opere che sono legate a una determinata terra, in quella terra, noi aspiriamo a dare una maturità maggiore alla coscienza storica dei nativi, che molte volte non sanno di avere una tradizione così nobile, quindi certo, anche per i giovani. Dall'altra, appunto, come dicevo, far conoscere queste opere e in ultimo anche per riverberare un po' di quella luce di cui godono nel mondo gli Uffizi, di maniera che ci sia un'attenzione anche da parte del turismo più curioso nei riguardi di quella terra.
È stato dato a questo progetto il nome della città degli Uffizi, proprio come se si potesse pensare ad un museo diffuso capace di creare una città ideale, una città dell'arte, Natali?
Sì, senz'altro così. Il titolo è di ascendenza agostiniana, come puoi immaginare, perché la città degli Uffizi non è Firenze soltanto, ovviamente, come non è soltanto la Toscana, tant'è vero che siamo a Trento.
A Trento.
La città degli Uffizi è qualsiasi luogo della terra abbia una relazione col museo, perché sennò diventa pretestuosa. Ecco, insomma, la Madonna nell'arte non si fa, come un giorno mi fu proposto. Si fanno soltanto quelle letture, come nel caso di Dosso Dossi a Trento, e lì è ben evidente il legame, oppure come si è fatto con, che so, il grande fiorentino Cigoli, che va a Figline Valdarno, dove ha lavorato i primi anni e c'è rimasta un'opera che ancora qualifica quel soggiorno come uno dei più importanti fra 5 e 600, e così via, Castel Fiorentino con Benozzo Gozzoli. Sono opere degli Uffizi che mostrano se stesse, essendo spesso conservate nelle stanze della riserva, e però riallacciano antiche relazioni, soprattutto, io dico, dando il senso ai nativi della nobiltà della loro tradizione. Non esiste soltanto la città dominante, esiste tutto un territorio, e mi sembra che la prova dei fatti sia che finalmente questo museo diffuso, prende forma e non è più una formula
vuota. Sì,
è una formula vuota che serve nei talk show, ecco, per intendersi.
Ecco, Antonio Natali, a proposito di formule da talk show, è un modo anche questa della Città degli Uffizi di uscire un po' dalla dialettica, se la vogliamo chiamare così, di opposizione tra un'idea di museo come conservazione molto assoluta e invece come museo anche di divertimento, anche il museo del selfie, per intenderci.
Il museo è sicuramente, deve essere sicuramente il luogo dove si aspira alla migliore conservazione delle opere del grande patrimonio, però io considero gli Uffizi un luogo di propulsione centrifuga, nel senso che non è soltanto la Città degli Uffizi, ma anche con altre operazioni che stiamo facendo, che apriamo insomma porte e finestre nei limiti concessi dalla sicurezza del museo, in modo che ci sia quella simbiosi che in fondo si vede anche camminando per i corridoi degli Uffizi, dove tutto quello che viene visto della città ha un rapporto diretto con la città, o perché è un palazzo da cui i medici desunsero un'opera che ho esposto, o perché è un monastero e un convento. Quanto ai selfie, io sono di una generazione antica, insomma, però sono legato a alcune idee, che sono idee che spesso mi capita di desumere dal Vangelo, una lettura che pratico non soltanto in quanto credente, ma anche in quanto fiducioso che ci siano delle norme che servano per il ben vivere. E una di queste è che niente è brutto fuori di noi, siamo noi che trasformiamo le cose anche belle in brutto, per cui se si tratta di farsi una foto davanti a Botticelli per serbare memoria di una emozione forte,
è una cosa bella, Natalia,
è una cosa bella. Meno bello è quando si fanno gesti inconsulti, come spesso capita, e si fa teatro, anzi spessissimo capita, e più delle volte capita questo, con grave disagio per chi nel museo è andato in realtà per vedere le opere. L'educazione è fondamentale. Io ho messo, nel museo ci sono dei cartelli che dicono, e non l'ho messi per fare lo spiritoso, perché purtroppo ce n'era bisogno, non mettere i piedi sul muro e non gettare le gomme da masticare in terra, a dar l'idea di una civiltà che declina. Cioè, se non si recupera l'educazione, tutto quello che noi facciamo si volge al male.
Beh, speriamo che invece la Città degli Uffizi contribuisca a renderle e anzi a farle diventare ancora più belle. Noi ringraziamo molto Antonio Natali per essere stato con noi.
Grazie a lei.
Anche la musica non poteva che essere rinascimentale, una musica rinascimentale spagnola intitolata Fantasia, scritta da Alonso Mudar per l'esecuzione di Monica Rost. Grazie per essere stati con noi, da Cetina Flaccavento, che cura a tre, e da Elena Del Drago al microfono. Noi vi aspettiamo con una puntata tutta nuova, una nuova tappa nell'estate dell'arte, domenica alle 11:20. Thank you.